nostra terza pagina ed è probabilmente una delle mostre più importanti visitate dell'autunno parigino. Fino al prossimo 25 gennaio il Museo Jacques-Martin André presenta un'eccezionale esposizione delle opere di Georges de Latour, uno dei massimi esponenti del caravaggismo francese, caduto completamente nell'oblio per più secoli, come questo pittore proveniente dalla Lorena è oggi tra i più amati e conosciuti a livello mondiale. Di lui rimangono solo però una quarantina di opere, di cui più della metà sono presentate nell'esposizione parigina. Non poteva mancarla il nostro Lu Lepori, che ritroviamo oggi in diretta con noi. Ben ritrovato, Lu.
Buongiorno Cristina. In effetti è un singolare destino quello di questo pittore, nato nel 1593, morto nel 1652. Fu una celebrità in vita, ma poco prima della morte l'arte francese visse la svolta verso il classicismo con l'arrivo di Nicolas Poussin, che in realtà è suo coetaneo, e di Claude Gellée, detto il Lorrain, che invece è di qualche anno più giovane. Pittori formatisi a Roma, alla grande scuola delle rovine dei paesaggi storici, mentre De Latour dipinse, per quel che ci è rimasto, soprattutto santi e scene di genere, cioè locande e giocatori d'azzardo, con un realismo molto intenso, squarci di luce che provengono non solo dalla scuola napoletana, quindi giustamente da Caravaggio, da Ribera, ma anche da pittori fiamminghi come Louis Finson o Théophile Bigot, noto anche sotto l'appellativo del maître de la chandelle. In effetti, anche le immagini più celebri di De Latour, riprodotte oggi su cartoline, vassoi, tappetini per Maus, sono appunto quelle di tavoli di bari, di un bambino cullato dalla madre o di un ragazzetto che soffia sulle braccia della pipa, circonfuse dentro una luce di candela assolutamente suggestiva. Due parole sul museo che accoglie questa retrospettiva impressionante, cioè 23 quadri sui 40 noti del pittore. È un museo privato che ha una collezione talmente strepitosa di, tenetevi forte, Mantegna, Bellini, Botticelli, Perugino, Canaletto, Guardi, Rembrandt, da potersi permettere di dialogare alla pari con le grandi istituzioni mondiali. Prendo solo un esempio: i Pellegrini di Emmaus o il ritratto di Amalia van Soms, due dei capolavori di Rembrandt, sono in questo momento in prestito a Roma per il Giubileo, poi partiranno per il Musée Fabre di Montpellier e poi verso Rennes fino a gennaio 2026. Così va la vita dei musei: prestiti, scambi, fondi, in questo caso mirabili, che consentono poi l'allestimento di retrospettive prestigiose. Pensate che per questo tuffo nell'opera di De Latour i quadri vengono da Washington o da Cleveland, da Stoccolma o da Tokyo, da Abu Dhabi o da Nancy, cioè la regione natale del pittore. Anche questa dispersione dei pochi dipinti di lui noti ci dice qualcosa sulla sua fortuna postuma, come ci conferma il direttore del Musée Jacques-Martin André, Pierre Curie.
Notre exposition n'est pas une rétrospective générale telle qu'elle était au Grand Palais en 1997, mais qui montre un panorama de son œuvre.
La nostra esposizione non è una retrospettiva generale come quella organizzata dal Grand Palais di Parigi nel 1997, che aveva uno scopo storico e filologico. La nostra è una scelta che raccoglie oltre la metà delle opere oggi note di questo pittore, che abbiamo dovuto in effetti cercare nei musei sparsi in tutto il mondo. Questa presenza internazionale delle opere di Latour ci racconta tuttavia qualcosa di importante sulla sua rinascita. Musei prestigiosi come il Fuji Art Museum di Tokyo o il Louvre a Abu Dhabi hanno recentemente acquisito tele del maestro francese ed altre sono riapparse per esempio a Madrid. Oggi Latour ha definitivamente acquisito lo statuto di grande pittore europeo per questi musei.
Ha una statura oggi di peintre d'importanza europea dans le monde des musées. Je pense que ce qui intéresse les historiens d'art du XXe siècle, c'est justement que c'est une figure mystérieuse. C'est un grand, grand peintre aussi.
Il fatto stesso che si trattasse di una figura misteriosa lo ha reso ancora più celebre tra gli storici dell'arte novecenteschi, oltre al fatto che si tratta di un artista eccezionale. Quando nel 1915 Hermann Voss, storico dell'arte tedesco, pubblica i primi lavori su questo pittore, non solo è completamente sconosciuto, ma il suo stile monumentale e scabro incontra la sensibilità delle avanguardie di quest'epoca, penso in particolare al cubismo, ma anche dei critici e del pubblico di inizio Novecento.
Ha rencontrato la sensibilità des hommes du XXe siècle, des critiques ou du public du XXe siècle. Évidemment, on a perdu énormément de tableaux, notamment en 1638 avec l'incendie de la ville de Lunéville, qui est donc provoquée par les troupes françaises et qui finit.
Molti dei suoi dipinti sono andati perduti, in particolare nell'incendio che distrusse la sua città di Lunéville, provocato dalle truppe francesi nel 1635, nell'ambito della guerra dei Trent'anni. In pratica, tutto quello che il pittore aveva realizzato nelle case o nelle chiese della sua regione venne distrutto. Almeno un terzo di tutta la sua produzione, in particolare giovanile, non è dunque pervenuto ai posteri. Nella nostra esposizione cerchiamo anche però di mettere in evidenza sia il complesso sistema di influssi di questa pittura, la Lorena essendo una regione molto permeabile alla scuola fiamminga dei post-caravaggisti, e il fatto che si siano tramandate tele quasi identiche firmate dalla Tour. Questo testimonia l'importanza del suo atelier, non certo grande come quello di Rubens, ma comunque decisivo. Esistono due versioni dei Tricheurs à l'As de Trèfle e due di San Gerolamo Penitente che presentiamo fianco a fianco nella nostra esposizione. E il fatto che lui stesso riproducesse più volte uno stesso quadro o che ne esistessero copie di bottega di squisita fattura ci dimostra che non si trattava affatto di un oscuro pittore, ma piuttosto di un artista amato e noto che riceveva commissioni anche da parte del re. Era dunque un pittore che rispondeva a una serie di richieste commerciali e che possedeva un atelier da cui uscivano dipinti di grande qualità.
Un artista che risponde a una demande commerciale, hein, vraiment qu'on peut analyser et comprendre comme cela, d'où la nécessité d'un atelier qui produit des œuvres de très haute qualité.
23 capolavori di Georges de la Tour da vedere al Museo Jacques Marlandré di Parigi. Questa era la voce di Pierre Curie, il curatore della mostra e direttore dell'istituzione. Ecco, prima di lasciarci, Lou, ancora qualche parola su quel che offre al pubblico questa bella mostra.
Direi qualcosa di molto sottile. Se dico de la Tour, tutti pensano a questo famoso pargolo illuminato dalla candela, al tavolo coi bari e al Louvre, a immagini certo perfettamente barocche nel loro chiaroscuro. Ma la mostra in realtà serve, secondo me, a permettere anche uno svecchiamento di questa immagine di caravaggista del maestro Loreno. Sì, certo, i tagli di luce e il realismo, soprattutto delle mani o dei piedi, sono presenti, ma percorrendo questa esposizione cronologica, ci si rende conto dei molteplici influssi del pittore francese. La temperatura drammatica e teatrale di Caravaggio in De la Tour viene trasformata, direi quasi sublimata, e gli influssi sono notevoli da parte dei fiamminghi, ma anche di altri pittori barocchi italiani, si pensi ai Gentileschi, ad esempio. La mostra, tra l'altro, prevede confronti con altri pittori coevi come Jean Leclerc o Mathieu Le Nain. In realtà i Le Nain sono tre fratelli piccardi che firmano i quadri collettivamente e furono vere e proprie celebrità nella Parigi di Luigi XIII. C'è anche un confronto diretto con un Caravaggio, meglio con una copia realizzata da Finson nel 1613 della Maddalena in estasi, e la differenza è assolutamente smaccata. La santa peccatrice di Loire de la Tour tiene un cranio sul ginocchio, come altri santi cosiddetti cefalofori, e è illuminata da una lanterna liquida che evidenzia il tratto marcato del suo profilo. D'altronde anche la straordinaria estasi di San Francesco, che viene da Le Mans, ci mostra uno stile molto particolare, sembra sempre una candela e i tratti del viso costruiti in un chiaroscuro abbastanza sconcertante, che fa pensare più alla modernità di un greco di Rouault che ai capolavori barocchi dell'epoca, ma ovviamente si percepisce anche l'influsso di Ribera. Quello che scopriamo in questa mostra è un'arte molto più ricca di quanto siamo portati a credere con le immagini più note di Latour. Tra l'altro il pubblico è accompagnato da didascalie molto chiare, molto concise, che permettono una scoperta, una riscoperta, una rilettura di questo pittore. Si esce dunque dall'esposizione letteralmente incantati dalla malia di queste immagini, ma anche un po' più intelligenti, direi, in termini di storia dell'arte. È un'esposizione che ovviamente è presa d'assalto, le sale sono piccoline, quindi vi consiglierei, se volete passare a visitarla, perché Parigi val sempre una messa, di andarci di mattina presto per meglio gustare questa straordinaria, direi, esposizione.
Sveglia alle 7, quindi Georges de la Tour, tra ombre e luce, tra ombra e luce anzi, e questo è il titolo della mostra eccezionale che ci hai raccontato, che propone fino al prossimo 25 gennaio il Musée Jacques Marc-André di Parigi. Grazie Lou Lepori, buona giornata, grazie davvero, a presto.
Buona giornata, grazie.